Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realise. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat, from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an eye can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
Venom. Bentornate, bentornato, bentornati sulle libere frequenze di Radio Blackout a Ricongiunzioni. E prima di iniziare la nostra diretta vi facciamo subito ascoltare cosa ci raccontano Marta e Alice, che oggi saranno all'ultima del ciclo di iniziative intitolate Oggi non lavoro e manifesto, che è stato un ciclo di incontri per presentare e discutere dei recenti manifesti usciti in giro per il mondo sulla messa in discussione di diverse tematiche. E oggi appunto Alice e Marta saranno alle 19, quindi tra pochissimo, al Circolo Risorgimento in via Giovanni Poggio 16 per parlare del manifesto della cura. Ciao Alice e Marta, mi sentite?
Ciao Isabella, ci sentiamo.
Allora, ciao. Allora, vi diamo lo spazio per presentare un po' di che cosa parlerete a brevissimo.
Allora, come dicevi, questa è una parte, l'ultimo appuntamento di una serie di momenti che abbiamo scelto di dedicare come Comunet ai vari manifesti che sono usciti negli ultimi anni, nell'ottica di dare visibilità a tutti quelle autrici, quegli autori, quegli autori che in questi anni hanno provato ad andare oltre a questo senso un po' di oppressione, di fine delle alternative che viviamo attorno, questo senso di pervasione del capitalismo, del neoliberismo e della catastrofe ambientale imminente. Quindi abbiamo parlato negli scorsi appuntamenti di lavoro, abbiamo parlato di ambiente, di ecologia politica, abbiamo parlato delle analisi Nancy Fraser sul capitalismo cannibale, e oggi l'ultimo appuntamento è proprio sul manifesto della cura, che abbiamo scelto perché riteniamo che il tema della cura sia centrale nelle nostre società, soprattutto dopo il Covid, e che abbiamo deciso di presentare però in modo un po' critico, facendolo dialogare anche con altre letture che abbiamo fatto in questi mesi. Passo su questo la parola a Marta.
Sì, appunto, come ha detto Alice, stasera presentiamo questo manifesto della cura, e l'idea appunto centrale è quella di non solamente un po' cercare di chiarirci e di chiarire i termini quando parliamo di cura, perché ci siamo rese conto che è veramente un termine che abbraccia una serie molto vasta di significati, dal lavoro appunto di cura prestato nell'ambito della sanità, prestato anche all'interno degli spazi domestici, e anche il lavoro di cura proprio come relazione tra le persone, come predisposizione proprio anche all'interno appunto dei rapporti. L'idea però poi è quella, come anticipava Alice, di problematizzare un po' questo concetto di cura, proprio perché così come oggi è impostata, così come oggi noi conosciamo questo concetto, ci sono sicuramente all'interno delle disuguaglianze che appunto è bene secondo noi porre al centro, proprio perché se vogliamo dare a questo concetto l'importanza anche politica e quasi rivoluzionaria, come il manifesto stesso dice, è fondamentale però appunto prima capire di che tipo di cura stiamo parlando e come si può lavorare per migliorare appunto questo la cura stessa, ecco.
Va bene, allora vi ringrazio tanto perché vi siete resi disponibili a pochissimo dall'inizio dell'iniziativa, per cui io adesso invito tutte le persone che ci stanno ascoltando di lasciarci perdere, e di tanto troverete il podcast da domani online, e di andare subito al Circolo Risorgimento per sentire appunto Alice e Marta fare un'analisi critica del manifesto. Quindi vi ringrazio tanto.
Grazie a te per l'opportunità di parlare di queste cose e buona trasmissione.
Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao.
E Ed eccoci quindi a Ricongiunzioni, la trasmissione dedicata alla salute di, da, con e tra tutti e tutte, tutto per chi chiede di essere curata e chi di non esserlo. Come ogni martedì alle 18.30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche, delle esperienze di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute.
Ed eccoci allora tornate qui dopo una puntata di martedì scorso molto impegnativa. In realtà io volevo riprendere un attimo le fila velocemente prima di buttarci subito nella puntata di oggi. Martedì scorso infatti abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo parlato di salute in carcere, abbiamo parlato di come l'isolamento sociale aggravi le patologie cardiovascolari e oncologiche che sono tra le più comuni sul territorio italiano e quindi anche all'interno delle strutture detentive, e poi abbiamo fatto un focus sulle ATSM, articolazioni tutela salute mentale. Lucia, infatti, una compagna del collettivo antipsichiatrico di Bologna, Strappi, ci ha raccontato un po' quello che è stato il presidio che a fine gennaio hanno fatto davanti alla struttura del carcere di Bologna, Le Dozze, e per parlare un po' appunto di che cos'è questo ATSM, questa articolazione tutela salute mentale all'interno del carcere. Facendo insomma una breve assunta, insomma è un luogo in cui vengono recluse quelle persone che sostanzialmente hanno un esordio di malattia di disturbo psichiatrico dopo essere state rinchiuse all'interno del carcere, e vengono rinchiusi in questi piccoli reparti dove vengono praticati sui loro corpi o terapie contenitive o anche altri metodi contenitivi, insomma, per riuscire in qualche modo a, tra virgolette, controllare il loro stato di malessere. La cosa, insomma, che ci preoccupava era che ormai questa struttura, questo modo di strutturare il carcere, anche nel senso di psichiatrizzare lo detenuto che stanno all'interno del carcere, è una cosa che si sta diffondendo, e infatti siamo riusciti a recuperare anche qualche dato su Torino, quindi sul carcere Lo Russo Cotugno delle Vallette. E senza che questa cosa ci sorprenda, abbiamo trovato che nel braccio 7-8 del carcere Lo Russo Cotugno ci sono all'incirca una quarantina di pazienti detenuti in questa articolazione tutela salute mentale. E in generale, più o meno all'incirca, le persone che sono coinvolte in questo dispositivo di controllo e di psichiatrizzazione dei corpi sono più o meno 98, cioè sono 98 le persone psichiatrizzate che sono classificate come persone psichiatriche con pericolosità sociale. Ricordiamo che, per quanto il carcere a volte sembri una struttura distante rispetto alle nostre vite quotidiane, per quanto riguarda gli ATSM, quindi questo sistema di psichiatrizzare i corpi del detenuto, è controllato, amministrato dal Dipartimento di Salute Mentale della città di Torino, quindi sostanzialmente da chi poi effettivamente anche nelle strutture ospedaliere si occupa di malattia mentale.
Ecco, e oggi siamo qui, riprenderemo poi il discorso su quello che è l'oppressione anche carceraria, il concetto di prigione della salute, e anche quello che ci hanno anticipato Alice e Marta rispetto comunque a un'idea rivoluzionaria di cura. E oggi lo vogliamo fare in un modo un po' particolare, ovvero leggendovi e discutendo un po' in modo improvvisato di un libro che a me Luca sta piacendo molto, che abbiamo trovato per puro caso e che pensiamo sia estremamente importante, se non addirittura quasi considerarlo un manifesto politico del nostro tempo, appunto Infiammazioni di Rupa Maria e Raj Patel, che è stranamente edito da Feltrinelli.
Sì, infatti siamo rimaste, io dicevo prima che non l'avrei mai preso in mano se l'avessi trovato in libreria, per fortuna che lo compagno a volte ci consigliano dei libri.
Ecco, e prima di leggervene alcune parti e di discuterne, diciamo che vi introduciamo questo libro usando una frase che appunto ha detto Naomi Klein, proprio per descriverlo, che forse è proprio la frase azzeccatissima, esatto. Che esperienza rara e potente sentire un libro nel proprio corpo. E prima di lanciarvi un brano vi ricordiamo che voi potete sempre scriverci e intervenire in diretta componendo il numero 346-6673-263 oppure telefonando al numero 011-2495-669.
E poi direi soprattutto se magari questo libro l'avete già letto, lo state leggendo o vorreste leggerlo, magari fateci sapere anche un po' cosa ne pensate voi di questo libricino qua.
E adesso vi lasciamo con un brano di Chancha Via Circuito e Lovi Torres, remixato da Hermetics, che forse è un po' a tema per questa puntata, che si chiama Sano. Il nostro corpo è in fiamme. Se ancora non ve ne siete accorti, presto lo farete. Lo farà qualcuno a voi vicino. I sintomi a cui prestare attenzione comprendono l'aumento incontrollato di peso o un inatteso calo ponderale, le eruzioni cutanee, i vuoti di memoria, la febbre, le difficoltà respiratorie e i dolori al petto. L'infiammazione accompagna quasi tutte le malattie nel mondo moderno: cardiopatie, cancro, malattie infiammatorie intestinali, Alzheimer, depressione, obesità, diabete e altro. La differenza tra un decorso benigno e un caso fatale di Covid-19 consiste nella presenza o assenza di infiammazione sistemica. Il nostro corpo fa parte di una società infiammata. Il Covid ha portato allo scoperto le ingiustizie incendiarie del razzismo sistemico e del capitalismo globale. I demagoghi di tutto il mondo attizzano sospetto e odio. I governi spediscono i poliziotti a mantenere l'ordine, a controllare il lockdown, a imporre il ritorno al lavoro a chi si adegua e la galera a chi non lo fa. Dagli Stati Uniti al Sudafrica, India, Brasile e Cina, chi subisce le vessazioni brucia copertoni e auto e benzina sulle barricate. La petrolchimica della nostra protesta rispecchia i materiali che abbiamo a portata di mano. Tutto ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto con i combustibili fossili. Energia, cibo, medicine e beni di consumo. Il mondo è stato organizzato per andare a fuoco. Questa è l'era del fuoco che non si spegne. L'infiammazione nelle nostre arterie e quella del pianeta sono collegate e le connessioni causali stanno diventando sempre più chiare. Il vostro stato fisiologico è una reazione ai fattori sociali e ambientali. La violenza razzista, la precarietà economica, l'inquinamento industriale, la dieta sbagliata e persino l'acqua che bevete possono infiammarvi. Questi collegamenti non sono inediti e non sono nemmeno nostri. La nostra analisi è stata influenzata dalla militanza accanto alle comunità in lotta e dalle storie dei pazienti che indicavano la strada verso i collegamenti che prendiamo in esame.
Quindi questo era un po' un collage dell'introduzione di Infiammazione di Rupa Maria e Raj Patel, il libro che oggi vi portiamo qui sulle libere frequenze di Radio Blackout a Ricongiunzioni. Okay. Insomma, queste righe che hai appena letto, sono parecchie interessanti, no? Perché comunque anche discutevamo prima mentre preparavamo la puntata, in realtà sono delle riflessioni anche molto prossime, no, ai discorsi che facciamo spesso tra compagno e nelle nostre bolle, no, come si suol dire. E a me piaceva parecchio anche qualcosa che dicono in alcune delle righe successive, in cui parlano di un processo di guarigione che diventa un processo di malattia. Come già avevamo parlato infatti nelle scorse puntate di Ricongiunzioni, quando un po' abbiamo parlato di infiammazione e cosa produce l'infiammazione al corpo all'aggravarsi della malattia organica, parlavamo infatti proprio di questo, perché in generale l'infiammazione è un processo che dovrebbe riportare il corpo ad uno stato di omeostasi, quindi di equilibrio, e riportare di fatto il corpo in salute. Ma in questo caso succede proprio l'opposto. Quindi, rileggendo alcune altre righe, vi riporto un po' cosa dicono a questo proposito i due autori per quanto riguarda un processo di guarigione che diventa un processo di malattia. L'infiammazione si innesca quando tessuti e cellule sono danneggiati o minacciati di danneggiamento. Questa reazione, coordinata nonostante la complessità del sistema immunitario, mobilita risorse per arrivare a guarire ciò che è stato leso. In un sistema sano e bilanciato, una volta che è intercorsa la guarigione, l'infiammazione recede. Se il danno però continua a presentarsi, la riparazione non può essere mai completa e la reazione infiammatoria prosegue. A quel punto, un sistema di guarigione diventa un sistema che crea ulteriore danno. E E quindi, continuando sempre su questa falsa riga di un processo che in realtà sarebbe volto, un processo biologico che sarebbe volto alla guarigione, che diventa un processo di malattia, qualche pagina dopo, ovviamente gli esempi in realtà sarebbero moltissimi, però qualche pagina dopo di nuovo scrivono che le malattie infiammatorie che vediamo oggi non sono la causa delle reazioni disfunzionali del corpo, sono in realtà le corrette risposte del corpo a un mondo patologico. E quindi, ancora qui, per risottolineare quello che un po' in questa introduzione abbiamo detto, che in realtà la biomedicina spesso propone quelle che sono le reazioni del corpo, le reazioni di malattia, il sintomo, come qualcosa di disfunzionale, quando in realtà è semplicemente un linguaggio molto complesso che di solito per cui non abbiamo capacità di comprensione, quindi non capiamo quanto il sintomo appunto molto spesso sia proprio un sistema di linguaggio, e finiamo per percepirlo appunto come una malattia stupida che ci impedisce di lavorare. E quindi, non so, tu Isa, hai qualcosa da aggiungere?
Guarda, mi viene in mente ogni volta che sento questo genere di riflessione un esempio che aveva fatto la consigliere, Stefania Consigliere, un evento in cui era venuta appunto in valle, che io avevo trovato, era un esempio di una banalità incredibile, perché è una cosa di cui probabilmente, almeno spero, che tutto di noi abbiamo potuto attraversarlo, ma non è così scontato che l'abbiamo vissuto. E faceva l'esempio di queste febbri che ci possono aver preso da bambini. Magari noi non abbiamo febbri frequenti da bambini o da bambine, però diciamo queste febbri particolarmente forti, che sono quasi degli attraversamenti necessari come degli avvenimenti anche statici o al limite del paranormale, certo. Dove appunto io mi ricordo queste allucinazioni, non mi è successo spesso, però quando mi è successo, uno dei fattori che faceva allertare mia madre era un po' il fatto che io stessi in stato allucinatorio.
Vedevi cose, sentivi
esatto.
Voci.
E questa era un'esperienza anche di malattia estremamente utile nel processo di guarigione, proprio perché il corpo era incendiato, infiammato al punto tale che la realtà non esisteva più, ma che mi permetteva anche di entrare in connessione ad un'età molto, molto precoce con altri stati delle potenzialità, no, del mio corpo. E mi ricordo che le mie allucinazioni in realtà mi parlavano molto chiaramente di quello che stavo vivendo.
Certo, sì, ma anche entrare in connessione con stati alterati di coscienza, piuttosto che riuscire a capire che in realtà anche durante il periodo di malattia rimani sempre tu, cioè il tuo corpo magari cambia nel suo modo di percepire l'esterno, di percepire l'interno, di percepire aspetti psichici, ma in realtà rimane sempre corpo. Invece appunto, come sottolineano spesso i due autori in questo libro Infiammazione, molto spesso la biomedicina, la medicina, diciamo, chiamiamola per semplificare, occidentale, ci tiene a sottolineare che la malattia è provocata da qualcosa di altro, cioè di qualcosa che è esterno al corpo.
Sì, e forse uno degli aspetti più illuminanti del libro è che non cerca di parlare in qualche modo del cambiamento, no, di paradigma tra salute e malattia, ma proprio di un fenomeno quasi nuovo che avviene nella nostra società, ma non solo qua in Occidente, perché la verità è che purtroppo sta succedendo soprattutto in paesi non occidentali, che è quello in cui il nostro stato di guarigione o i nostri sistemi biologici di autocura non riescono più fanno lo sforzo di curarci da appunto delle lesioni persistenti, delle infiammazioni persistenti che sono legate appunto ai danni del capitalismo, e nel caso appunto degli autori citano anche appunto la colonizzazione.
Certo, sì, assolutamente, anche perché nel momento in cui vivi in una società iperfluidificata, in cui di solito anche l'individualismo viene anche promosso, però in cui ci si dimentica completamente di quali sono le potenzialità dell'autoguarigione del corpo, che possono essere attraverso terapie osteopatiche piuttosto che omeopatiche, anche se sono molto discusse tra tutto, e in realtà diventa poi tutto molto più difficile, perché non si ha più fiducia nel proprio corpo, e anche la stessa rappresentazione della malattia, oserei dire, cambia proprio di forma.
questa era San San, l'originale sarebbe di Nicola Cruz, ma questo è un remix di Simple Symmetry. E ringraziamo le persone che ci stanno mandando messaggi bellissimi, la prima volta che a me capita durante la, il programma.
Di solito siamo troppo noiosi.
E c'è chi probabilmente si è collegato un po' in ritardo e chiede da dove abbiamo preso appunto il pezzo di testo appena letto, comunque di cosa stiamo parlando tendenzialmente. E stiamo leggendo e discutendo di un libro in realtà molto recente, appunto edito da Feltrinelli, che si intitola Infiammazione, medicina, conflitto e disuguaglianza, di Rupa Maria e Raj Patel. A questo proposito, chi sono gli autori? Perché bisogna anche dirlo, perché sono in realtà forse una parte fondamentale di questo testo.
Sì, soprattutto il loro background, direi.
Esatto. Allora, Rupa Maria è un medico, internista e anche insegnante, e è fondatrice di diverse ONG, ma una in particolare chiamata Deep Medicine Circle, che è una no profit con sede negli Stati Uniti, composta da sole donne razzializzate che studiano gli effetti della colonizzazione sulla salute e soprattutto riattivano pratiche anticoloniali legate alla medicina, all'agricoltura e all'alimentazione. Ma forse quello che ci interessa di più,
esatto,
è il signor Raj Patel, che stranamente ha un profilo molto interessante, perché Raj Patel lavorava, era un pezzo grosso in realtà della Banca Mondiale, del WTO, finché ad un certo punto, soprattutto poco prima del Covid, non ha deciso di mandarli bellamente a cagare, scusatemi i francesismi, ed ora è uno dei massimi ferventi attivisti contro queste stesse organizzazioni. Infatti nel libro, diciamo, anche se non lo cita mai direttamente, però diciamo rende palese un po' quelle che sono le sue posizioni molto ferree nei confronti appunto di delle scelte politiche imposte appunto soprattutto dalla Banca Mondiale e dal WTO.
Sì, infatti anche poi riporta anche un sacco di di critiche ai sistemi di centralizzazione, ma soprattutto in sinergia con l'autrice, che appunto medica, riesce in qualche modo a parlare di quello che è lo stress sul corpo, quindi lo stress che produce poi infiammazione, malattia, partendo da il debito, il concetto di debito, di avere un lavoro che non è sufficientemente redditizio, i problemi abitativi, insomma, molto, molto interessante.
E nell'introduzione gli autori portano, noi vi abbiamo appena letto una serie di parti estratte appunto dall'introduzione del libro, e gli autori proseguono ponendo anche degli esempi concreti che arrivano da tutto il mondo, poi loro citano in particolare gli Stati Uniti, che è il contesto da cui loro vengono, ma non solo, per soprattutto dimostrare quella che è la radice coloniale della cosiddetta medicina occidentale. E dicono infatti: la cosmologia coloniale vede cose dove un tempo c'erano persone. Ciò che una volta era vivo, con una propria personalità, una foresta, un fiume, una montagna, diventa inanimato, scollegato dalle ecologie, aperto allo sfruttamento. C'è un punto, a questo punto c'è un punto. Ed è più facile cavare il cuore ad una montagna quando è una risorsa piuttosto che quando è un nostro congiunto vivente. Il libro è pieno di questa, oserei dire poesia, ma non è tanto una questione di poesia, è proprio una capacità incredibile di fare dei collegamenti semplici ed azzeccati tra quello che è proprio l'effetto della colonizzazione nel nostro distaccamento, non solo dal nostro corpo, ma anche proprio con l'ambiente che ci circonda.
Sì, secondo me poi anche l'aspetto proprio interessantissimo del libro è che in qualche modo riesce a raccontare anche con esempi come questo che facevi tu della montagna, in una maniera anche un po', se vogliamo, che non è più propria del nostro modo di parlare, nel senso magari è qualcosa che noi esoticizziamo e pensiamo che sia qualcosa che è legato a culture altre, culture diverse, come di solito si chiamano, e quindi questo raccontare la montagna che in realtà è una vita, l'animale come portatore di storia, di saperi, che bisogna entrare in contatto. Invece secondo me entrambi gli autori riescono in qualche modo a recuperare un po' questo modo di fare storia sui corpi anche attraverso leggende, creando anche delle storie proprio ex novo, riuscendo in qualche modo a, senza appunto facendo estrattivismo culturale, ma facendo un'opera di fino, a recuperare tutta una serie di aspetti che in qualche modo anche ti reincantano, no? Ti stupiscono.
E infatti loro parlano, il titolo si chiama Infiammazione, ma non parla solo delle infiammazioni che abbiamo a livello sistemico corporale, ma parla proprio di questo mondo in fiamme e della necessità sostanzialmente innanzitutto di riconoscere la matrice coloniale e di sfruttamento che il tipo di medicina attuale ha avuto nel corso della storia, e che soprattutto per loro citano nel libro un'infinità incredibile di esempi di come questa medicina si è potuta sviluppare proprio a discapito dei corpi di persone marginalizzate.
Sì, e soprattutto direi anche che in qualche modo la riflessione, secondo me, molto puntuale che riescono a fare è quella nel momento in cui dicono: quel che è peggio è che la medicina su cui ci basiamo per guarire da queste minacce, riferendosi a inquinamento, tutte le cause di deforestazione, crisi climatica, eccetera, 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 è a sua volta radicata nella cosmologia coloniale. Quindi questo proprio a significare che in realtà alla fine le cure contemporanee molto spesso sono quasi sempre palliative. Mi spiego meglio, cioè sono tutte cure che in qualche modo cercano di rattoppare un danno che, insomma, si può dire anche è già fatto, non so come dire. È ovvio che nel momento in cui faccio un attimo una pausa giusto per capirci, il libro in realtà sono più o meno 400 pagine, però l'ultime 100 pagine sono solo dedicate alla bibliografia e alle fonti, in cui dettagliatamente riportano tutte le ricerche che sono state fatte, che riguardano le connessioni, i nessi tra inquinamento e salute. Quindi la cosa che è particolarmente interessante è proprio il fatto che noi abbiamo creato un contesto che produce malattia, e creiamo abbiamo un sistema di cura e di salute che proprio peggiora lo stato delle cose, cioè lo influenza e lo aggrava ancora di più. Quindi una malattia cronica, non solo quella che si sviluppa all'interno del corpo di chi porta quella malattia, ma anche cronica, nel senso che proprio del sistema sanitario è proprio una malattia cronica che va sempre peggiorando. E quindi, come spesso si fa purtroppo per le persone che sono pazienti terminali, si provano dei farmaci sperimentali di ultima generazione, si va un po' per tentativi, così come spesso è successo nella psichiatria, ma così come spesso è successo anche in tante altre branche della medicina contemporanea.
Sì, e il libro, vabbè, appunto, come dicevamo prima nell'introduzione, per chi in qualche modo ha un interesse nel conoscere come si è sviluppata la medicina, la biomedicina occidentale, troverà dei riferimenti già noti. Infatti loro quello che fanno è ridare dignità e sistematizzare in qualche modo quelle che sono non solo conoscenze ancestrali o comunque conoscenze legate a un vivere ecosistemico, ma anche quelle che sono proprio le storie non dette, non studiate, non visibilizzate di quello che è stato appunto lo sviluppo della medicina. E ci arriva infatti un commento che ringraziamo perché stiamo giusto giungendo anche lì, che dice: medicina che si è sviluppata a discapito di persone e altri esseri viventi sottomessi a logiche di dominio coloniale. E la cosa interessantissima di questo libro è proprio incredibile, spacca il cervello per la sua capacità in modo semplice di dare nozioni di medicina, quindi in realtà potrebbe tranquillamente essere un trattato medico, ma di fare una cartografia delle linee di potere che hanno di fatto strutturato questo tasso di infiammazione, non solo nostro come esseri viventi, ma anche quello come esseri umani, ma anche quello del tutto il sistema ecologico. E lo fa non solo parlando delle persone marginalizzate, ma anche dando visibilità a quello, per esempio, che sono state altre creature controllate, addomesticate, violentate, trucidate. Fanno diversi esempi del caso degli animali da laboratorio, per esempio, quindi hanno una visione anche antispecista, ma anche proprio della colonizzazione, del controllo e anche della progressiva selezione, addomesticazione anche dei semenzi piuttosto che di piante fondamentali per la nostra nutrizione.
Certo, infatti, perché la cosa che secondo me è molto interessante è anche provare a pensare che nel momento in cui noi, per esempio, prendiamo un'aspirina per il mal di testa perché magari dobbiamo dedicarci al lavoro per ancora qualche ore, e in realtà dietro a quella pastiglia sta dietro una storia allucinante, cioè nel senso sta dietro una storia di corpi animali uccisi a migliaia per provare a vedere l'efficacia di quella specifica molecola, quanto un consumo allucinante di acqua per riuscire a perfezionare la molecola, un estrattivismo di petrolio e sostanze petrolchimiche, piuttosto che nel caso dell'aspirina, ormai ho passato parecchio tempo, però di altri farmaci, la sperimentazione su corpi subalterni che nel limbo del non avere un lavoro, non avere una possibilità di un abitativo, eccetera, in molti paesi, come nei paesi per esempio negli Stati Uniti, si sottopongono per denaro a delle cure, come si dice, delle cure sperimentali, esatto, per vedere se potrebbe funzionare, esiste veramente l'elisir magico.
Sì, ti aggiungo una cosa, che la cosa oscena dei trial clinici è che è quella appunto che prevede la sperimentazione animale, ma poi c'è una sperimentazione su soggetti sani per identificare quello che è il livello di pericolosità e tossicità del farmaco ancora prima di determinare il suo carattere terapeutico. E proprio a proposito di quello che dicevi, quante volte, proprio perché c'è un pagamento dietro questo genere di sperimentazioni, nel corso dei decenni, soprattutto a partire dagli anni 80 in poi, questi farmaci sono stati sperimentati soprattutto su persone magari con tossicodipendenze o con condizioni di dipendenza economica, a cui chiaramente la farmaceutica faceva in qualche modo un richiamo. Una cosa, dato che adesso stiamo proprio sparaflasciando, cioè ci stiamo in qualche modo,
stiamo trippando
su questo libro, giusto per chiarire, questo libro è geniale anche dal punto di vista di come è strutturato, nel senso che loro fanno un costante riferimento all'uso della metafora, riuscendo però a rendere la metafora una materia viva. Infatti il libro è strutturato in diversi capitoli e ogni capitolo prende di fatto un sistema del corpo umano, quindi abbiamo il sistema immunitario, il sistema circolatorio, quello digestivo, quello respiratorio, quello riproduttivo, il tessuto connettivo, il sistema endocrino, il sistema nervoso, ma a parte appunto degli approfondimenti clinici, diciamo biochimici, quello che fanno è raccontare appunto la storia di colonizzazione attraverso anche una critica anticapitalista di che cosa ci dicono questi sistemi e il loro stato di infiammazione al giorno d'oggi. detto così sembra che questo libro porti solo morte e distruzione e nient'altro. In realtà, appunto, sempre attraverso l'uso della metafora, cosa fanno gli autori? Loro cercano in qualche modo innanzitutto di fare un percorso di diagnosi, quindi quello che fanno è raccontare come si è arrivati di fatto a questi stati infiammatori, non solo nostri ma del mondo. Ma poi propongono anche delle terapie. E ne parleremo poi in chiusura, perché vi leggeremo, non è uno spoiler, ve lo giuriamo, però vi leggeremo una parte dell'epilogo, diciamo, del libro, ma due principali terapie che loro suggeriscono sono radicali. La prima è di fatto, appunto, il riconoscimento della natura capitalista e coloniale della medicina e del sistema salute-malattia, che quindi esige un comportamento, un atteggiamento radicale nei loro confronti. E la seconda è quella che loro chiamano la deep medicine, una deep medicine, una medicina che in qualche modo richiama e riconosce quelle che sono state per millenni le pratiche relazionali terapeutiche, che, e questo è veramente importante, non sono pratiche terapeutiche legate a solo la figura dello specialista, come poteva essere il curatore o lo sciamano, ma sono pratiche soprattutto collettive, perché per stare bene o comunque per stare male in un modo che sia transitorio e fluente c'è bisogno di farlo e di viverlo in modo collettivo. E questo libro è stato pubblicato in periodo Covid, quindi anche se adesso sembra che ce ne vogliamo dimenticare, che diventerà uno di quei buchi neri della nostra memoria, come se fosse qualcosa che non abbiamo vissuto e non vogliamo più rivivere, la verità è che questi autori danno una lettura estremamente fondamentale e importante di quello che è stato il periodo pandemico, tra l'altro non chiudendo la possibilità che questo si possa ripresentare. E di fatto quello che fanno è riprendere un po' il Covid come un esempio concreto degli errori non solo sistemici ma anche ecologici e politici che ci sono stati nel mondo, per appunto invitare. Quindi ci sono diversi riferimenti alla questione pandemica e del Covid sotto diversi punti di vista, e anche se leggendolo, perché io in primis quando l'ho letto la prima volta ho pensato ancora lì siamo, e in realtà no, ancora lì dobbiamo tornare, perché lì abbiamo sbagliato tutto e da lì continuiamo a sbagliare se non accettiamo di guardarlo con un approccio critico.
E nel frattempo ci arriva anche un messaggino, ci dicono: vado un po' fuori dall'argomento specifico della puntata, ma capita così poco che si parli di medicina e conoscenza del corpo. Che ne pensate degli studi del dottor Hammer e degli approcci di diagnosi che ne sono conseguiti? Ecco qua, entrambe cadiamo perché non conosciamo questo approccio diagnostico, terapeutico, quindi tu che ci hai mandato questo bellissimo messaggino, ti prego, mandaci delle info, mandaci qualcosa, che magari pensiamo anche a fare qualcosa su ricongiunzioni la prossima volta. Ma tornando un po' alle fila del discorso, dato che stiamo parlando di infiammazione da ormai 40 minuti e 50, e tra una decina di minuti dobbiamo pure chiudere, volevo riprendere un attimo il discorso sull'infiammazione così come viene riportato proprio nel libro. So che ne abbiamo già parlato diverse volte su queste frequenze, però non basta mai. In generale tutto parte un po' da un evento, che può essere un taglio, un virus, un batterio, quindi un'infezione, piuttosto che anche un evento traumatico, un abuso. questo all'interno del nostro organismo produce una sorta di allarme, una tempesta citochinica, quella che forse avrete sentito nominare spesso durante il periodo Covid. Queste piccole molecole proteiche attivano quella che appunto è la tempesta citochinica, che attiva di fatto il sistema immunitario, come se fossero delle piccole molecole che segnalano a tutte le componenti del sistema immunitario, quindi interleuchine, macrofagi, eccetera, che lì sta succedendo qualcosa e forse è il caso che il nostro sistema immunitario accorra velocemente e cerchi in qualche modo di sedare e rispondere all'eventuale infiammazione e infezione, scusate. Poi però allo stesso tempo parallelamente si attiva anche un altro sistema che in qualche modo cerca di regolare la risposta, e questo è il sistema, l'asse dello stress di cui abbiamo parlato spesso in ricongiunzioni, che liberando cortisolo appunto cerca di riportare all'omeostasi e riportare in equilibrio lo stato infiammatorio all'interno del nostro corpo. Fin qui spero tutto chiaro, perché adesso viene il dunque. Il sistema infiammatorio, che quindi è attivato, non solo appunto cerca di contrastare quello che viene dall'esterno, oppure quello che, come abbiamo detto prima, non è solo all'esterno ma magari pure all'interno, oltre appunto a cercare di difenderci, produce ulteriore infiammazione, perché ovviamente deve alimentare quell'allarme liberando altre citochine, quindi aumentando la tempesta citochinica, aumentando l'allarme, e quindi di fatto è un po' come se il nostro sistema immunitario si aggredisse, cioè producesse ancora più stress. Ovviamente questo è un processo organico che di per sé, se funziona bene e quindi se non c'è uno stress prolungato, uno stress cronico, poi a un certo punto tutto si rimette a posto, il cortisolo funziona bene, dice il cervello, manda dei segnali e dice al corpo tutto a posto, l'infiammazione non serve più perché l'infezione o insomma la malattia è passata, quindi tranquillo, va tutto bene e tutto torna come doveva essere. Se il processo però si cronicizza perché inquinamento, stress psicologico, isolamento sociale, come abbiamo visto nella scorsa puntata a proposito delle strutture carcerarie, patologie croniche, malattie, eccetera, il nostro corpo inizia proprio a bruciare, come dicono Rupa Maria e Raj Patel. E come diciamo dei pezzettini di carta, bruciare significa anche invecchiare più velocemente, cioè diventare più velocemente cenere e quindi anche volatilizzarsi prima e non esistere più alla fine. Giusto per concludere questo breve ragionamento e poi far concludere la puntata, Isa, vi volevo dire come più diciamo scientificamente trattano questa cosa i due autori, anche perché poi magari se poi stasera uscite con gli amici e volete parlare di questa cosa, magari evitate di parlare solo su grandi sistemi e magari avete anche qualche insight scientifica che vi fa sentire fiche. Infatti di solito il sistema immunitario, quando cerca di aggredire il virus, l'infiammazione e l'infezione, produce quella che è una risposta ossidativa, quindi quello che si chiama stress ossidativo. Questo stress ossidativo, oltre ovviamente ad esserci utile in quanto contrasta l'infezione, produce anche un altro effetto secondario, che è quello di accorciare i telomeri, che sono delle piccole parti di DNA sul nostro genoma che non sono codificanti, cioè vuol dire che in realtà di fatto sembrerebbero non servire a niente. Per fortuna negli ultimi anni ci si è resi conto che proprio a niente non servono, cioè in realtà servono appunto. E questi telomeri sono delle specie di orologi che dicono quante volte una cellula si può duplicare. Più diventano più piccoli, più vuol dire che quella cellula prima o poi, cioè presto più che poi, morirà. E lo stress ossidativo accorcia proprio questi telomeri, quindi è come se mandasse in creasse una sorta di mandasse avanti le lancette dell'orologio e dicesse a tutte le cellule che devono morire prima, come se diventassero subito super vecchie, come se invecchiassero subito. E questa cosa qui, ovviamente, come tutte le cellule che invecchiano e tutti i corpi che invecchiano, aumentano di nuovo l'infiammazione. Quindi alla fine poi ci ritroviamo con cellule vecchie, con telomeri piccoli e con già uno stress a diventare ancora più stressate e avere ancora di più una tempesta di citochine, di sistema immunitario che non funziona, che poi diventa malattia autoimmune, eccetera, eccetera, eccetera.
Quando il Covid ha imposto il lockdown a tutti, il capitalismo ha aggravato la crisi. Il virus SARS-CoV-2 che causa il Covid prospera nelle strutture carcerarie. Alla fine del 2020 un detenuto su 5 negli Stati Uniti era positivo ed erano morti migliaia. Il virus ha imperversato nella nazione Navajo di Nebi Keya, dove la popolazione indigena è stata rinchiusa nelle riserve sulle proprie terre ancestrali, certe volte prive di accesso all'acqua corrente. È saltato da specie a specie in posti in cui i pipistrelli hanno stati rinchiusi con l'abbattimento delle foreste e l'allargamento della città. È transitato tra milioni di visoni danesi in gabbia, tenuti in cattività per la loro pelliccia, per farne capi di abbigliamento e anche per ricavarne ciglia false. Come sempre, la soluzione pubblica è stato lo sterminio. 17 milioni di visoni sono stati massacrati e sepolti. In mancanza di strutture per cremare tanti cadaveri, hanno provveduto i contadini a seppellirli entro fosse poco profonde. Inutile dire che con la decomposizione i cadaveri si sono gonfiati, andando a minacciare di inquinare le falde freatiche. Il Covid si è diffuso dove erano stipati gli anziani nelle case di riposo, in cui la vecchiaia è diventata una condizione da gestire. In un rifugio per i senza tetto di San Francisco il 60% dei residenti e il 17% del personale è risultato positivo, mentre 30.000 camere d'albergo che avrebbero consentito un riparo sicuro erano vuote. A Singapore oltre il 50% dei lavoratori più umili era infetto. Mentre il resto dell'economia si apriva, loro erano confinati nei dormitori. Intanto che il mondo aspettava con ansia il vaccino per risolvere la pandemia, il virus continuava a mutare, evolvendo con nuove manovre per allargare la propria portata. La medicina profonda è consapevole che il virus gira negli spazi carcerari, spazi che sono stati creati attraverso i sistemi di dominio che il colonialismo ha radicato. Queste istituzioni devono essere liberate per la trasformazione dei nostri rapporti sociali, economici, ecologici e interpersonali. Possiamo anche continuare a preparare vaccini per la prossima pandemia, ma un'infinità di iniezioni di mRNA non potrà mai essere efficace quanto garantire per prima cosa che il virus non attecchisca. Per prevenire il prossimo coronavirus dobbiamo trasformare lo stesso esposoma creato dal colonialismo. Questa è la diagnosi. Tra le opzioni terapeutiche abbiamo l'evasività e l'abolizione. L'evasività esige l'azione diretta per evadere dalle strutture e dalla logica arrivate con il colonialismo liberale. Chiede di sfuggire dai legami dello Stato e delle istituzioni coloniali, dall'ospedale all'università, alla prigione, all'esercito, e progettare comunità politiche dedite alla guarigione insieme. È per questo che l'abolizionismo è una delle ricette centrali. I dottori sono stati assieme ai militari i primi gestori dello spazio collettivo. Pertanto, evadere dalle recinzioni carcerarie del capitalismo, metaforiche e non, significa muoversi ai margini della vita che conosciamo. L'abolizionismo è l'attività di fare una casa con gli altri, non una ricetta individuale, bensì sociale. Va bene, e siamo arrivati per proprio in extremis alla fine della puntata. Qualcuno ci aveva richiesto come si chiamava il libro di cui stiamo parlando, lo ridiciamo: è Infiammazione, Medicina, Conflitto e Disuguaglianza di Rupa Maria Raj Patel, edito da Feltrinelli. E l'estratto che vi ho appena letto viene dall'ultimo paragrafo del libro, intitolato La medicina moderna è una prigione, l'abolizionismo è la cura.
E quindi vi salutiamo e ci rivediamo martedì prossimo, sempre 18.30 e 19.30. Probabilmente parleremo di TSO, quindi allegria di nuovo. E per adesso lasciamo la palla a Frittura Mista, a.k.a. Radio Fabbrica, e ci vediamo prestissimo. Bacetti, ciao ciao.
Grazie mille a tutte e tutto. Could be yellow.